I santi canonizzati del giorno. Beato Bartolo Longo. Questo magnifico cavaliere di Maria e apostolo del Rosario, al quale nei tempi moderni fanno degna corona altri santi laici come il beato Contardo Ferrini, il venerabile Giuseppe Toniolo, San Giuseppe Moscati, il venerabile Vico Necchi, nacque a Latiano nella diocesi di Oria, Brindisi. L'11 febbraio 1841, da Bartolomeo Medico e da Antonia Luparelli. I pii e agiati genitori al fonte battesimale gli imposero il nome di Bartolomeo e lo fecero cresimare quello stesso anno. Tra i coniugi Longo non esisteva perfetto accordo, motivo per cui mandarono il figlioletto appena quinquenne a compiere gli studi nel Regio Collegio Ferdinando di Francavilla Fontana, retto dai padri Scolopi. Bartolo vi crebbe vivacissimo, estroso, ma sempre buono, benché incline alle idee liberali proprie del tempo. A Lecce si diede allo studio privato del diritto, ma a Napoli, dove si trasferì dopo la caduta di Francesco II Borbone, si pervertì a contatto di compagni irreligiosi e corrotti e soprattutto di un sacerdote calabrese apostata. Più volte costoro cercarono di indurlo a frequentare case di malaffare, ma egli, memore degli insegnamenti materni, sempre vi si rifiutò. Il 29 maggio 1864 accolse invece l'invito di aderire a una setta spiritica e di seguirne le pratiche, per una certa curiosità certo deplorevole, ma non leggera e volgare, possedendo un'anima setata di soprannaturale. In Napoli Bartolo ebbe la felice sorte di incontrare un suo antico professore di Oria, Vincenzo Pepe, dotto e fervente cristiano, il quale riuscì a dimostrargli che lo spirito che gli parlava durante le sedute spiritiche e gli imponeva lunghi digiuni non poteva essere l'angelo della luce. Lo mise in relazione con il padre Emanuele Ribera, redentorista, oggi venerabile, il quale gli suggerì i libri che doveva leggere per l'approfondimento della sua cultura filosofica e teologica, e lo esortò a confessarsi. Il 29 maggio 1865, esattamente un anno dopo la sua cosiddetta consacrazione sacerdotale satanica, il beato 24enne si recò nella chiesa di San Domenico Maggiore e fece la sua confessione al padre Alberto Radente, che gli raccomandò la propagazione della devozione del rosario e gli assicurò finché visse l'aiuto spirituale di cui aveva bisogno. La sua conversione fu completa e definitiva. Da zelante propagatore dello spiritismo, egli divenne, 3 anni dopo, fervente terziario domenicano con il nome di Fratello Rosario. Quando il beato, il 2 ottobre 1872, si recò per la prima volta con la contessa De Fusco, della quale era amministratore dei beni, a visitare le edilei campagne per riordinarne l'amministrazione, si accorse subito dell'abbandono in cui si trovavano i 300 contadini del luogo. Cominciò allora e continuò per 2 anni a tenere istruzioni catechistiche ai piccoli e ai grandi, a organizzare feste e missioni e a propagare la devozione alla Madonna distribuendo immagini e rosari. Passando un giorno per quelle terre e sentendosi angustiato al ricordo degli errori commessi, esclamò: «Signore, se è vero che tu hai detto che chi propaga il rosario si salva, io non uscirò da questa valle senza che io abbia prima compiuta quest'opera». In quel momento suonarono le campane di mezzogiorno. Egli si prostrò, recitò l'Angelus ed esclamò piangendo: «Questa è la volontà del Signore». A Valle di Pompei esisteva una chiesetta parrocchiale, ma era tanto lesionata e pericolante che la giunta comunale di Torre Annunziata aveva decretato di demolirla. La contessa, in seguito al suggerimento di Longo, si offrì a restaurarla. A Pompei, frattanto, era stata eretta una confraternita del Rosario con diploma del maestro generale dei Domenicani, sotto la direzione del padre Radente. Il 13 novembre 1875, in seguito a una breve missione, Don Bartolo vi fece trasportare sopra un carro di letame, avvolto in un lenzuolo, il modesto quadro della Madonna del Rosario, che il padre Radente aveva comperato per poche lire sopra una bancarella di Napoli e dato in deposito a una domenicana del monastero di Porta Medina. Dinanzi a quel quadro, rifatto quasi per intero dall'artista Maldarelli, i fedeli cominciarono a ricevere tali grazie che Pompei divenne in breve tempo meta di attrazione di imponenti folle. In quel tempo di acceso anticlericalismo, Longo fu visto aggirarsi per Napoli con grosse corone del rosario al braccio, raccogliere casa per casa le offerte per sottoscrizione di 5 centesimi al mese, questuare senza rispetto umano alle porte delle chiese, non curante degli insulti e dei torsoli che riceveva. Durante il mese di maggio fu scorto un giorno in chiesa con la barba incolta e dimessamente vestito. Essendo stato scambiato per un propagandista protestante in cerca di elemosina, fu pubblicamente ripreso dal predicatore e cacciato di chiesa a furor di popolo. Di queste incomprensioni Don Bartolo soffriva nell'intimo del cuore, ma per amore del rosario tenne duro. Per propagare sempre più la devozione alla Madonna del Rosario, nell'agosto del 1877 il beato iniziò la pubblicazione dei 15 sabati. Nel 1883 compose la famosa supplica e nel 1884 iniziò la pubblicazione del bollettino Il Rosario e la Nuova Pompei, che ben presto raggiunse le 100.000 copie e divenne il tramite di unione tra il santuario e gli innumerevoli devoti sparsi in ogni parte del mondo. Il desiderio di Longo, però, era che sotto lo sguardo materno della Madonna sorgessero opere di beneficenza a sostegno della gioventù abbandonata. Approfittò quindi delle ingenti somme di denaro che i devoti facevano affluire nelle sue mani per erigere nel 1887 l'orfanotrofio femminile, nel 1891 l'ospizio per i figli dei carcerati e finalmente nel 1922 anche un'analoga opera tanto desiderata per le figlie di carcerati. Operò quindi a beneficio di innumerevoli giovani, senza fare, scriveva, alcuna distinzione tra i nati da delinquenti e i delinquenti nati. Nel ricevere i miei fanciulli, figli di condannati, non li guardo in faccia, né sul cranio, ma soltanto mi accerto se sono reietti ed innocenti abbandonati. Questo mi basta, me li stringo al cuore e comincio a educarli. Nell'opera di redenzione fino al 1907 fu coadiuvato dagli scolopi, in seguito dai fratelli delle scuole cristiane. In quegli anni avvenne un fatto importante nella vita di Longo, il suo matrimonio con la contessa De Fusco. A motivo della loro comunanza di vita e della stretta collaborazione nell'amministrazione dell'opera di Pompei, la gente, senza fondamento, faceva delle malevoli insinuazioni nei loro riguardi. Bartolo in un primo momento pensò di lasciare ad altri il compito di portare avanti l'opera intrapresa. In seguito, consigliato da autorevoli amici e dallo stesso Leone XIII, acconsentì ad unirsi in matrimonio con Marianna De Fusco, alla presenza del vicario generale di Napoli, il canonico Giuseppe Carbonelli. Dalle testimonianze risulta che i due coniugi vissero in perfetta castità per tutta la vita nel palazzo che il Longo si era fatto costruire di fronte al santuario e che serviva anche come sede dell'amministrazione dell'opera, della segreteria, della stamperia e dei ricevimenti. Don Bartolo fu uomo di genio nel fare il bene, dotato di una tenacissima memoria, di una fervida fantasia, di una rara capacità di attendere contemporaneamente alle cose più diverse. Tuttavia, se l'opera di Pompei gli crebbe meravigliosamente tra le mani, il vero motivo va ricercato nell'intensa vita spirituale che condusse e nella continua immolazione cui si sottopose per la gloria di Dio e l'esaltazione della sua Santissima Madre. La mattina don Bartolo si alzava da letto al sorgere del sole. Tra la notte e il giorno non dormiva più di 5 o 6 ore. Faceva la meditazione, prendeva parte alla messa che veniva celebrata nella cappella attigua al suo studio privato. Ogni giorno faceva la comunione con l'ardore di un serafino e pregava tenendo tra le mani il suo libro di devozione, nel quale poneva un grande foglio di carta su cui aveva segnato le grazie speciali da chiedere per sé e per i benefattori del santuario. Sovente fu visto pregare a lungo con gli occhi socchiusi, tenendo nella destra la corona del rosario che recitava intero tutti i giorni, e nella sinistra un borsellino contenente reliquie di santi. Oppure con le braccia protese verso il cielo, tenendo gli occhi fissi al tabernacolo, all'ostia solennemente esposta o al quadro della Madonna del Rosario. Davanti a Gesù sacramentato amava trascorrere lunghe ore, specialmente quando si trovava a Napoli nel periodo delle 40 ore. Durante la giornata recitava in continuazione delle giaculatorie e nel trasferirsi da un luogo all'altro teneva sempre in mano la corona del rosario. Non stupisce quindi se un giorno a chi gli chiedeva come avesse fatto a portare a termine tante opere grandiose, tra difficoltà e incomprensioni di ogni genere, egli abbia potuto rispondere: «Non vi meravigliate, tutto è frutto della preghiera». Dopo una leggera refezione, don Bartolo iniziava l'intenso suo lavoro con i 12 segretari che erano incaricati di evadere la corrispondenza di ordinaria importanza. Alle 10 o a mezzogiorno si recava nel santuario per prendere parte alla messa dei pellegrini. In esso c'era una tribuna guarnita di velluto rosso per i fondatori dell'opera di Pompei. La contessa De Fusco vi andava sempre. Il beato da solo non vi andava mai. Anche nelle pubbliche funzioni preferiva mescolarsi con la gente in fondo al tempio, ravvolto in un modesto scialletto o dimessamente vestito. Dopo una breve visita ai vari istituti, riprendeva il suo estenuante lavoro fino alle 15. Doveva di certo essere molto intenso se la persona di servizio talora era costretta a chiamarlo fino a una decina di volte per il pranzo. Bartolo Longo ci rimangono 612 lettere manoscritte, 70 pubblicazioni tra libri e libretti, 71 opuscoli di piccole letture, 72 foglietti e immaginette con preghiere varie. Alla felice riuscita di una sua iniziativa, don Bartolo sorrideva soddisfatto, ma lo si udiva nello stesso tempo bisbigliare, convinto com'era, di non essere altro che uno straccio. Tutto a gloria di Dio e della Madonna. Ai margini di un suo libro di devozione aveva scritto il proposito: «Distacco da tutto, da tutti e da me stesso». E quando si sentiva lodare da qualcheduno per il gran benefatto, rispondeva: «Sono un povero peccatore, e un peccatore che poteva fare? È stata la Madonna». Don Bartolo faceva pranzo alle 3 del pomeriggio. Si cibava di solito, per ordine del medico, di un po' di brodo con polpette di pollo e beveva qualche bicchiere di vino misto ad acqua. Consumava i suoi pasti sopra una vecchia tavola a bislunga che serviva anche per cucire, rammendare e stirare la biancheria del santuario. Osservava fino allo scrupolo le astinenze e i digiuni prescritti dalla Chiesa, nonostante i suoi continui malanni. Dopo pranzo il beato riposava per circa un'ora, poi faceva una passeggiata ordinariamente in coupé tirato da un cavallo, sia perché la contessa era zoppa, sia perché egli non poteva camminare a piedi a causa della malferma salute. Prima del 1889 aveva corso il pericolo di perdere la vista per una malattia agli occhi. Per diversi anni fu tormentato da un'ulcera all'occhio che gli supporava in continuazione e finché visse sofferse di un'ernia scrotale, di coliche viscerali a causa delle disfunzioni dell'intestino cieco. Nel santuario non ammetteva mesi mariani o quaresimali perché era convinto che la Madonna faceva la predica da sé. Ci teneva invece all'ordine e al decoro della casa di Dio e allo splendore del culto. Nelle vigilie dell'8 maggio e della prima domenica di ottobre faceva deporre dal trono il quadro della Madonna del Rosario e sostituiva le antiche gemme che l'adornavano con le nuove. Caratteristica del santuario è sempre stata la conversione dei peccatori mediante la confessione. Il beato faceva per questo distribuire al banco di beneficenza a centinaia di copie una preghiera che aveva composto per impedire il peccato mortale nel mondo. Per la salvezza delle anime pregava e faceva pregare le orfanelle e i figli dei carcerati e li esortava a offrire al Signore e alla Madonna dei piccoli sacrifici. Dopo aver preso una tazza di brodo, un uovo e un po' di camomilla, il beato chiudeva la sua laboriosa giornata con una prolungata preghiera. Talvolta la faceva in compagnia del dottor Gaetani e se la consorte borbottava perché non la lasciavano dormire, don Bartolo la supplicava: «Contessa, fateci finire l'ufficio», oppure «Contessa, fateci finire il rosario». Agli angoli della camera nuziale dei Longo, priva di fiori e di gingilli, c'erano due lettini cinti da tendine bianche, in cui dormivano i coniugi. Per don Bartolo la donna non costituiva un problema. Difatti, nessuno ha mai osato mettere in dubbio il suo candore, a tutela del quale pregava, si mortificava e portava ai fianchi il cingolo di San Tommaso. Quando riceveva delle donne nel suo ufficio privato, lasciava aperta la porta, oppure si intratteneva con loro alla presenza dei familiari o di impiegati. A tutti insinuava l'amore al pudore e alle suore da lui fondate, alle orfanelle e alle persone che ricorrevano a lui per consiglio, raccomandava la castità verginale. Il suo riserbo era talmente grande che non si permetteva neppure di accarezzare, baciare o prendere in braccio le nipotine. Finché visse, don Bartolo continuò a praticare tutte le virtù in grado eroico, sotto la guida negli ultimi anni del suo confessore, Monsignor Nicola Tafuri, motivo per cui era tenuto in grande venerazione da vescovi, suore, orfanelli e figli dei carcerati. Il 9 febbraio 1924 il beato aveva perso la consorte. Quando percepì che si avvicinava anche la sua fine, con testamento olografo, dichiarò la delegazione pontificia sua erede universale. Il palazzo che abitava avrebbe voluto donarlo, d'accordo con la contessa, al santuario. Suo nipote, però, l'ingegnere Bartolomeo, approfittando della lunga permanenza dello zio a Latiano dopo la morte della moglie, lo spaventò parlandogli di una causa che gli eredi della De Fusco gli avrebbero probabilmente intentato. Impressionato dalla possibilità dello scandalo di una causa, egli, ormai vecchio, malato e solo, glielo assegnò con i beni di Latiano, firmando il vitalizio che in tutta fretta gli era stato presentato. In seguito, ritornato a Pompei, se ne pentì amaramente e avrebbe voluto rescindere il contratto. Ne fu sconsigliato da amici, anche perché il nipote in precedenza gli aveva imprestato 80.000 lire, di cui più non disponeva. A cominciare dal mese di maggio del 1926, don Bartolo fu costretto a tenere il letto. Si preparò alla morte con la preghiera e la conformità al volere di Dio. A coloro che gli facevano visita lasciava, come ricordo, una corona del rosario. Il dottor Giuseppe Moscati gli riscontrò una polmonite adinamica, di cui morì il 5 ottobre 1926. Fu assistito da Monsignor Luigi Sacchi, suo ultimo confessore e membro della delegazione pontificia, il quale gli amministrò tutti i sacramenti. Durante la malattia il beato stringeva sovente in una mano il crocifisso e nell'altra la corona del rosario e baciava a intervalli ora l'uno ora l'altra. I funerali nel santuario in cui la salma di Longo fu provvisoriamente tumulata riuscirono splendidi perché il fondatore dell'opera di Pompei era proclamato universalmente santo. Più volte in vita aveva predetto che un giorno il Papa sarebbe andato a visitare il santuario di Pompei e che allora le sue ossa avrebbero esultato. La profezia ebbe il suo compimento il 21 ottobre 1979, quando Giovanni Paolo II si recò a Pompei a rendere omaggio alla Madonna del Rosario, in ringraziamento del felice esito dei suoi viaggi pastorali. Paolo VI riconobbe l'eroicità delle virtù di Don Bartolo il 3 ottobre 1975 e Giovanni Paolo II lo beatificò il 26 ottobre 1980 insieme a Don Luigi Orione. Le sue reliquie sono venerate nella cripta del santuario accanto a quelle del padre Radente e della contessa De Fusco. In vita fu udito sovente proclamare, quando aveva più bisogno degli aiuti umani, «L'opera di Pompei è di Dio e della Madonna. La Madonna trionferà». La storia gli ha dato ragione. Avete ascoltato i Santi canonizzati del giorno. Beato Bartolo Longo.